Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. A partire dal III secolo, in alcuni cristiani l'aspirazione ad una vita più dedita al Signore si fa così forte da indurli a staccarsi dalle loro cose, appartandosi in località lontane e deserte. Per il loro isolamento questi asceti si chiamano monaci oppure anacoreti. Troviamo questo monachesimo dapprima in Egitto, dove agiati proprietari distribuiscono i loro beni ai poveri e si vestono di saio prima di inoltrarsi nel deserto. Essi pregano Dio e soffrono aspre penitenze per la salvezza del mondo. I rappresentanti più illustri sono San Paolo di Tebe e Sant'Antonio. Quest'ultimo, figlio di ricchi genitori cristiani e proveniente da un villaggio del Medio Egitto, è il patriarca del monachesimo, famoso come uomo di preghiera, come lottatore contro i demoni che lo tentavano con mille visioni allettanti, come sanatore di infermi e guida di anime che corrono nel deserto per avere un suo consiglio. La vita miracolosa dell'eremita è scritta in un gustosissimo libro del suo ammiratore Sant'Atanasio.
Così dunque regolava la sua vita Antonio, ed era amato da tutti. Quanto a lui, si mostrava sinceramente sottomesso alle pie persone alle quali faceva visita e apprendeva a suo profitto quanto ciascuna fosse superiore a lui per zelo e pratica ascetica. Allora egli raccoglieva nel suo animo ciò che aveva osservato in ciascuno e faceva ogni sforzo per realizzare in se stesso la virtù di tutti. Perciò tutti gli abitanti del villaggio e i galantuomini coi quali aveva relazioni d'amicizia, vedendolo così, lo chiamavano amico di Dio, e alcuni lo amavano come un figlio, altri come un fratello. Ma il diavolo, il nemico del bene, invidioso, non poté sopportare di vedere tale risolutezza di propositi in un giovane. Il nemico, come si vide impotente di fronte alla ferma decisione di Antonio, e vide che era lui piuttosto a essere vinto dalla costanza di quello e battuto dalla sua grande fede e rovesciato dalle sue continue preghiere, allora, fidando nelle armi che sono nell'ombelico del suo ventre e gloriandosi di queste, avanza contro il giovane, turbandolo di notte e tormentandolo durante il giorno, così che quelli che lo vedevano si accorgevano della lotta che si era svolta tra i due. Quello infatti gli suggeriva osceni pensieri e questi li abbatteva con le sue preghiere. Quello lo titillava, questi, sentendo vergogna, fortificava il suo corpo con la fede, le preghiere e il digiuno. Lo sciagurato diavolo sopportava, la notte, di prendere la forma d'una donna e di imitarla in tutti i modi, al solo scopo di ingannare Antonio. Ma questi, non avendo altro pensiero che Cristo e considerando la nobiltà che si acquista per mezzo di lui e la spiritualità dell'anima, spegneva i carboni ardenti della tentazione. Di nuovo il nemico gli suggeriva la seduzione del piacere, ma questi, simile a un uomo adirato e addolorato, considerava la minaccia del fuoco eterno e il tormento del verme. E così, opponendo queste armi, passava illeso attraverso questi pericoli.
Ben presto i fedeli che accorrono da Antonio sono attratti dal suo ideale di vita e gli chiedono di potersi fermare con lui. Il santo inizia verso l'anno 306 a circondarsi di discepoli che costruiscono delle celle vicino alla sua, creando un villaggio di anacoreti. Altri fondano nuove comunità, come San Pacomio, che fa costruire in Tebaide il primo grande chiostro per ospitare i numerosi monaci che desiderano vivere assieme. A Roma intanto a Valeriano è succeduto il figlio Gallieno, che professa sentimenti del tutto opposti a quelli del padre nei confronti della religione cristiana. Sono anni di pace per tutti e l'impero romano può guardare ad altre occupazioni, turbato solo da una epidemia che vede i cristiani prodigarsi attorno ai loro fratelli di fede come attorno ai pagani che fino a ieri hanno magari infierito contro di loro. Anche i eremiti abbandonano il loro ritiro per venire in soccorso degli appestati. Gallieno si consulta con la sua sposa, che è d'accordo con lui nel ritenere che i cristiani sono i cittadini migliori dell'impero.
Abbiamo sbagliato a perseguitarli. Bisogna riparare nel miglior modo possibile al male fatto.
Eco il poeta Commodiano, critico verso le persecuzioni e che prevede un'imminente fine di Roma.
L'Altissimo indurì i cuori nefandi come prima aveva indurito le orecchie del faraone. Questo re dunque, duro e iniquo, Nerone cacciato fuori dall'inferno, ordina che il popolo cristiano sia espulso dall'urbe stessa, poi unisce a sé nel potere due Cesari, insieme ai quali perseguitare con orrendo furore questo popolo. Mandano anche editti in ogni dove a tutti i governatori perché sradichino del tutto da questa generazione di uomini il nome di Cristo. Ordinano anche che si offra incenso davanti ai simulacri degli dèi e perché nessuno possa fuggire, ordinano pure che tutti procedano con la corona in capo. In tale situazione, se il fedele rifiuta di andare, va felicemente incontro alla morte. In caso contrario, si riduce ad essere uno dei pagani. Non vi sarà allora alcun giorno di pace né sacrificio per Cristo, ma dovunque gronda sangue e io non sono capace di farne la descrizione. Le lacrime infatti mi sopraffanno, la mano viene meno, il cuore trema, ancorché si confaccia ai martiri di sopportare tanti mali. Se ne fa anche ricerca attenta e a lungo per mare e per terra nelle grandi case nei nascondigli e conducono queste creature odiate come vittime. Questo farà allora Nerone. Nello spazio intero di un triennio e di un altro mezz'anno completa il tempo stabilito. Per questa sua scelleraggine verrà una mortal punizione. La città e la sua popolazione verrà consegnata insieme a lui, verrà spazzato via l'impero che è stato iniquamente esercitato, che con gli ingiusti tributi a lungo aveva stremato tutti.
Forse intimorito dalle profezie di Commodiano, l'imperatore Gallieno detta un editto che ordina di por termine definitivamente alla persecuzione, sotto qualsiasi forma. Quindi, sollecitato da alcuni cristiani influenti, stabilisce che siano restituiti alla Chiesa tutti i beni confiscati, permettendo il libero esercizio del culto. Inizia così per il cristianesimo un altro quarantennio di pace, interrotto solo e per breve tempo dalla persecuzione di Aureliano, cultore del Dio Sole. Stavolta però esiste una vera e propria dichiarazione di tolleranza verso i cristiani emanata dall'autorità imperiale, anche se non ancora definitivamente fissata. La pace si protrae per un quarto di secolo sotto i successori immediati di Aureliano, fino ai primi anni del regno di Diocleziano, che si è associato un collega, Massimiano Erculeo, per la metà occidentale dell'impero, mentre egli si riserva l'Oriente, trasportando la sua corte a Nicomedia. In seguito si aggiungeranno anche due Cesari correggenti, successori al trono, Galerio per l'Oriente e Costanzo Cloro per l'Occidente, e un giorno qualcosa di nuovo sta per accadere attorno al palazzo di Nicomedia. È vero, Diocleziano governa indisturbato senza bisogno di inferire contro nessuno, molti cristiani occupano cariche elevate nell'esercito e a corte, tuttavia c'è una forte corrente di opposizione che vorrebbe convincere Diocleziano a non dare requie ai cristiani. Un'occasione propizia si presenta quando, celebrandosi il decennale della costituzione tetrarchica dell'impero, ogni suddito si deve presentare e arrendere atto di adorazione all'imperatore. I cristiani si rifiutano e allora Galerio tenta di indurre Diocleziano a punirli. Il colpo di Galerio riesce. Nel corso di un solo anno, il 303, escono ben 4 editti che costituiscono un autentico sistema di disposizioni tendenti ad annientare, se possibile, il cristianesimo. L'esercito viene epurato, i soldati sono messi davanti all'alternativa di sacrificare o essere espulsi dalla loro carriera. E poiché la legione tebea si rifiuta di perseguitare i cristiani, Massimiano la fa massacrare tutta. Diocleziano è addolorato per l'accaduto, ma Galerio giustifica l'operato di Massimiano.
Non hanno obbedito. Si sono rifiutati di partecipare alla persecuzione dei loro fratelli cristiani.
Il vecchio imperatore, ormai malaticcio e debole, lascia fare. Un ulteriore decreto della primavera del 304 estende l'ordine di sacrificare a tutti i cristiani dell'impero. A coloro che, a dispetto della tortura, rimangono saldi nella fede, viene inflitta la pena di morte. Gli ordini vengono eseguiti con un accanimento insolito. Le pene sono crudeli. Scorrono fiumi di sangue, specialmente in Oriente. Non per niente questo periodo è detto l'era dei martiri. Pare proprio che l'impero romano voglia raccogliere in quest'ultima e tremenda persecuzione tutte le sue forze, in un disperato tentativo di scuotersi di dosso il peso di una nuova concezione di vita che condanna definitivamente usi e modi di vita ormai decaduti.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Ottava puntata, dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Rosario Tronolone, Erasmo Lopresto, Andrea Tidona, Gian Berardino Carlucci, consulenza musicale Massimo Lalia, realizzazione tecnica Roberto Colangeli, allestimento in regia Caterina Fogliaroli.